Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Non c'è tempo nel tuo giorno per restartene fra le nuvole, ma con Indesit vicino tu più tempo avrai per i sogni tuoi.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena sentito uno storico spot di Indesit degli anni 60 e lo avete sentito perché oggi parliamo dell'industria degli elettrodomestici, che resta ancora una delle più importanti industrie in Italia, e parliamo anche di Indesit, che è stata acquisita dal colosso americano Whirlpool, che è il primo produttore di elettrodomestici al mondo e che comunque ha mantenuto gli impianti qui, tant'è che dei 5 miliardi che fa Whirlpool nella regione EMEA, circa la metà sono stati generati in Italia in virtù dell'acquisizione di Indesit. Di tutte queste cose ne parliamo oggi con l'amministratore delegato di Whirlpool, che è Davide Castiglioni. Buongiorno.
Buongiorno.
E la prima domanda è: allora, voi nel 2015 avete comperato la storica azienda dei Merloni di Fabriano, avete spostato il quartier generale a Pero, alle porte di Milano, il quartier generale è diventato quartier generale di tutta Indesit, di tutta Whirlpool EMEA, e adesso, dopo più di 2 anni, come sta andando il processo di integrazione?
Diciamo che innanzitutto Whirlpool, anche prima dell'acquisizione, ha sempre avuto il quartier generale per tutta la regione Europa, Medio Oriente, Africa, nella zona di Varese. Quindi è l'unica.
Anche perché avevate comprato Ignis.
Certo, anche
che
perché
era radici, quella di Borghi, nella storica zona di Varese.
Esattamente. Quindi è un'azienda globale, multinazionale, che ha sempre avuto profonde radici in Italia. L'anno scorso il quartier generale è stato spostato quindi a Milano e, come lei ha detto giustamente, nel 2014, in ottobre, è avvenuta l'acquisizione di Indesit. Diciamo che è stato un processo, oggi siamo al terzo, quarto anno dopo l'acquisizione di Indesit, e è stato un processo, diciamo, molto ben pianificato, quindi in tutti i singoli dettagli. Allo stesso tempo è stato un processo lungo e difficile.
Certo.
E la cosa bella, positiva, è che adesso la maggior parte delle cose che dobbiamo fare le abbiamo fatte, sono dietro le nostre spalle, e quindi siamo pronti sicuramente a muoverci nei prossimi anni come assoluti leader del mercato.
Certamente. Senta, in Italia ci sono, se non vado errato, 6 stabilimenti su 14 e 6.000 lavoratori su 22.000 lavoratori a livello EMEA, quindi certo, l'Italia resta al centro. Dunque, è ancora conveniente produrre elettrodomestici qui, oppure ormai andranno tutti in Polonia, nella Repubblica Ceca, perché lì i lavoratori sono pagati di meno?
Innanzitutto l'Italia è assolutamente al centro della strategia di Whirlpool in tutta la regione EMEA. Il solo fatto che ci sia il quartier generale per tutta la regione con 600 dipendenti, 28 nazionalità, da qui gestiamo tutta la regione che conta in totale 22.000 dipendenti.
Uh-huh.
Di questi 22.000, 6.000 sono in Italia, e l'Italia è anche una piattaforma di produzione estremamente importante per tutta la regione, dove si producono più di 6 milioni di prodotti all'anno, l'80% dei quali poi viene esportato in tutti i mercati dell'Europa, Medio Oriente.
Ecco, le esportazioni sono molto importanti per l'industria del bianco in Italia. L'industria del bianco vale 15 miliardi, di cui 10 miliardi sono di esportazione. Ecco, certo. Ma perché conviene produrre qua quando invece l'operaio slovacco, polacco lo pagate un terzo?
Ma perché il costo del lavoro non è più l'elemento discriminante per una strategia e per uno sviluppo sostenibile. Non è solo il costo del lavoro.
Quanto incide il costo del lavoro?
Incide attorno al 10% del costo totale del prodotto. Le ricordo che durante, appunto, dopo l'acquisizione e l'integrazione di Indesit, ci sono state produzioni che sono state anche portate dalla Cina verso l'Italia, dalla Turchia verso l'Italia.
Avete fatto il reshoring, poi questo ce lo racconta bene, però rimaniamo nel filone principale. Perché conviene produrre qui?
conviene produrre tenendo in considerazione di quali sono i fattori che determinano la competitività. Uno è sicuramente il costo del lavoro, ci sono altri elementi che sono la scala, quindi le dimensioni dei siti industriali, ci sono altri elementi che sono sempre più importanti, ovviamente oltre alla qualità del prodotto che io do per scontata, ma c'è un altro elemento che è il livello di servizio, cioè la capacità di servire i clienti nel modo migliore possibile e anche con il più basso livello di stock e di inventari possibile. Da questo punto di vista ci sono alcuni prodotti che sono tipicamente prodotti di alta gamma, tipicamente prodotti da incasso, per i quali la prossimità e la vicinanza al cliente è un elemento fondamentale.
Non solo, poi voi avete anche fatto una strategia di specializzazione degli stabilimenti, esatto. Per cui ogni stabilimento fa una singola cosa in modo da guadagnare economie di scala, expertise, efficienza, e quindi conviene mantenere le specializzazioni che già ci sono e rafforzarle, giusto?
Infatti un altro elemento importante per la sostenibilità, che poi è l'elemento guida del piano industriale che abbiamo siglato a Roma nel 2015, è proprio quello di essere riusciti a dare una missione unica e sostenibile a ogni sito industriale in Italia. Accanto a questo elemento c'è un altro elemento estremamente importante, che è il fatto che non abbiamo solo, quando abbiamo acquisito Indesit, non abbiamo solo spostato asset da uno stabilimento all'altro, ma abbiamo anche investito molto sulle capability e le capacità di eccellenza operativa. Quindi abbiamo investito molto sulla lean manufacturing, sulla capacità di eliminare gli sprechi dai processi e quindi dei costi che non trasferiscono valore ai clienti.
E questo per voi è un tema importante, perché l'Italia l'EMEA vale un quarto di tutta Whirlpool mondo, ma genera solo un decimo dei profitti, quindi voi avete un tema di redditività e di produttività che è importante.
Certo, la capacità di EMEA ovviamente di generare profitti è molto maggiore rispetto a quella che vediamo oggi. Siamo estremamente
confidenti. C'è una capacità potenziale, certo, quindi certo. Da un decimo dei profitti voi dovreste arrivare al 25%.
Il 2017 è stato un anno particolarmente difficile, perché ha segnato proprio probabilmente il culmine dell'integrazione delle due aziende. Abbiamo puntato inizialmente, nelle prime fasi dell'integrazione, nella capacità di generare le sinergie. Uh-huh. E quindi abbiamo messo poi il profitto e la generazione del valore come secondo passo, dopo essere stati capaci di comporre un puzzle molto complesso, che è stata appunto l'integrazione di Whirlpool e di Indesit, che però è un po' alla base poi di tutta la strategia futura, perché costituisce la piattaforma per gli anni a venire.
Questo poi ci arriviamo. Il tema è che però quando avete presentato il piano industriale al Ministero e tutto quanto, voi avete dichiarato che a livello EMEA nel 2019 si sarebbe arrivati a 7 miliardi di ricavi, obiettivo che forse bisognerà spostare un po' più in là nel tempo rispetto al piano industriale.
Io direi gli obiettivi del piano industriale in particolare sono stati completamente soddisfatti nel corso di questi tre anni, nel senso uh-huh. che abbiamo investito 400 sui 500 milioni previsti, quindi ripeto, un investimento mai visto da parte di un investitore estero in Italia. Ogni stabilimento ha la sua missione specifica, il quartiere generale si trova in Italia, la ricerca e sviluppo con due centri in Italia, quindi oggi possiamo dire gli obiettivi del piano sono stati raggiunti, sì. Da un punto di vista degli obiettivi strategici dell'azienda, nulla è cambiato rispetto all'ambizione, quindi, che abbiamo anche comunicato esternamente. Il processo è forse un po' più lungo rispetto a quello che ci siamo
immaginati. Quindi, contrariamente a quanto c'era nel primo piano industriale, che i 7 miliardi sarebbero stati raggiunti nel 2019, ce li dobbiamo aspettare nel 2020-2021.
Ci dobbiamo aspettare un anno di ritardo circa, comunque rispetto a quanto abbiamo comunicato anche all'esterno, e cioè alla possibilità di raggiungere un EBIT del 10% nel 2020, uh-huh. noi riteniamo che la regione EMEA sarà in grado di supportare in modo coerente, ripeto, con un leggero ritardo rispetto ai piani iniziali, quelli che sono i piani strategici della corporation.
Benissimo, ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, però restate con noi anche perché vi racconteremo fra poco come saranno gli elettrodomestici del futuro. A fra poco!
Sono Giacomo, il bello del trio. Alle 6:10 del mattino di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Nicoletta Carbone sarà in onda. Per quale motivo? Così, per aiutarci a svegliarci meglio, per cominciare meglio la giornata. Ma Nico, ma alle 6:10 c'è qualcuno che ascolta la radio? Vabbè, sono affari tuoi e dei tuoi ascoltatori. Ma poi non è mica finita lì, perché c'è la diretta video a mezzogiorno sulle pagine Facebook della radio e sui canali YouTube di Radio 24. Ma Nico, ma non ti viene sonno, eh?
Fabbrica 2.4.
Ma con Indesit vicino tu più tempo avrai per i sogni tuoi.
Rieccoci in linea, stiamo parlando con Davide Castiglioni, che è il capo di Whirlpool Italia e il capo della produzione di Whirlpool Europa. Whirlpool è questo colosso americano che ha comprato Indesit e prima aveva comprato Ignis. Questi colossi nell'immaginario collettivo che fanno le acquisizioni sono sempre i cattivoni, e perché si pensa al povero imprenditore italiano costretto a vendere dagli squali, però poi se si va a vedere quello che realmente accade, spesse volte i capitali e il know-how degli acquirenti permettono a queste aziende, nel migliore dei casi, di sopravvivere, perché alcune erano morte. Non dimentichiamo che la Indesit, se non l'avessero venduto, non so che futuro avrebbe avuto, perché andava malissimo, o addirittura di venire rilanciate. Si pensi al nuovo Pignone, quando venne comperato da General Electric, ci furono infinite polemiche. Nel giro di più di un decennio il nuovo Pignone si è moltiplicato per 10 volte di fatturato e di occupazione ed è diventato il centro di competenza mondiale di General Electric nel settore dell'hardware e delle attrezzature per l'oil and gas. Ecco, appunto, l'ingegnere ci stava spiegando l'integrazione con Indesit, e quindi la filosofia è quella di specializzare ogni singolo impianto, renderlo leader nella produzione di una certa cosa e guadagnare redditività lavorando su quello. Comunque i numeri sono impressionanti, perché voi fate 22 milioni di pezzi con 22.000 dipendenti, quindi ogni dipendente vale 1.000 pezzi, e questo è già un grosso risultato, no, dell'automazione.
Sì, diciamo che i numeri sono impressionanti, e quando poi traduciamo questi 22 milioni di pezzi, li riportiamo all'Italia, l'Italia di questi 22 ne fa 6 milioni. No?
Con 6.000 dipendenti, con quindi 6.000 anche dipendenti, un dipendente rapporto, vale 1.000 pezzi.
Esattamente, il rapporto si mantiene.
Ecco, ed è importante questa strategia di specializzazione, che è anche quella che vi ha permesso di fare il reshoring, per cui non era più conveniente produrre in Cina.
Ma guardi, allora, noi con l'integrazione abbiamo fatto tante cose, quindi oltre a questa, no? Perché dopo l'acquisizione di Indesit abbiamo integrato tutte le piattaforme di prodotto, quindi tra le due aziende. Abbiamo integrato i marchi, abbiamo integrato le organizzazioni commerciali nei mercati, abbiamo completamente rivisto il footprint di produzione in tutta la regione EMEA, con l'obiettivo di dare una missione sostenibile a ogni singolo stabilimento in Italia e in tutta la regione. Ecco. Abbiamo rivisto i centri di distribuzione, quindi abbiamo rivisto i sistemi. È stato, come dicevo, un percorso lungo e un puzzle molto complesso da comporre.
Allora, questa logica probabilmente è il motivo per cui la Embraco, che è una controllata Whirlpool, che però non dipende da EMEA, è stata spostata, proprio perché nella Repubblica Slovacca c'era uno stabilimento dove bisognava avere una specializzazione più forte. Queste sono le strategie, no?
Guardi, io, senza entrare nel merito di Embraco, ma stando nel perimetro Whirlpool, perché in Europa, come sappiamo, sono due aziende indipendenti, nella nostra strategia post integrazione è vero, sono stati degli spostamenti di produzioni anche all'estero, laddove ci fosse la necessità di farlo per prossimità ai mercati, per economie di scala, eccetera. Ci sono state anche situazioni invece di spostamenti di produzione verso l'Italia. In Italia abbiamo fondamentalmente rilanciato il sito di Cassinetta a Varese, portando le produzioni di 3 stabilimenti che stavano all'estero e in Italia. Abbiamo creato un nuovo centro nella regione Campania di produzione delle parti di ricambio e fatto una fabbrica nuova a Melano, nelle Marche, che rappresenta un po' il fiore dell'occhiello all'azienda.
Ecco, volevo completare il pensiero sulle acquisizioni. In molti casi sono positivi perché c'è un salvataggio o un rilancio. Qual è il problema? Non è a livello della singola azienda, che tante volte ne beneficia. Il problema è a livello di sistema Italia, perché si spostano i centri decisionali altrove, gli utili vanno a finire altrove, gli utili vanno a finire nelle mani di azionisti che sono altrove e che è più difficile che li reinvestano nello stesso luogo. Quindi, anche se vedendo la singola vicenda industriale c'è un vantaggio, a livello di sistema noi per questa cosa abbiamo molto sofferto, purtroppo. Comunque, intanto una scheda sul Whirlpool per spiegare chi è e poi parliamo degli elettrodomestici del futuro.
Whirlpool è stata fondata nel 1911 a St. Joseph, nel Michigan, dai fratelli Lewis, Frederick e Emory Upton, con la denominazione Upton Machine Company. Il primo prodotto a marchio Whirlpool è del 1950. L'azienda è quotata al New York Stock Exchange. I suoi marchi principali sono Whirlpool, KitchenAid, Hotpoint, Bauknecht, Indesit. Whirlpool Europa, con sede principale a Pero, alle porte di Milano, ha ricavi per 5 miliardi di dollari, pari a un quarto del totale. Questi ricavi sono raddoppiati nel 2015 in seguito all'acquisizione di Indesit, la storica azienda italiana dei fratelli Merloni, che all'epoca fatturava circa 2,5 miliardi. Contestualmente è stato deciso di fare dell'Italia il quartiere generale europeo della multinazionale. Nel nostro paese operano 6 dei 14 stabilimenti europei e 6.000 dei 22.000 dipendenti totali, e affluisce il 75% degli investimenti previsti in ricerca e sviluppo, che sono pari a 500 milioni di euro per il quadriennio 2015-2019. Il piano industriale presentato all'epoca, contestualmente ad alcuni tagli occupazionali, prevedeva un target di 7 miliardi di ricavi di Whirlpool EMEA nel 2019, obiettivo che alla luce dei risultati recenti potrebbe risultare difficile da raggiungere. Nonostante la recente flessione, l'Italia resta pur sempre il secondo produttore europeo di elettrodomestici dopo la Germania. Il settore genera comunque 15 miliardi di euro di ricavi, 2/3 dei quali sono rappresentati da esportazioni. Il calo però è significativo. Nel 2017, per la prima volta dal dopoguerra, la produzione del bianco italiano si è attestata sotto la soglia psicologica dei 10 milioni di pezzi, con una riduzione dell'export pari al 19%. Pesa particolarmente la concorrenza dei paesi dell'est, a cominciare dalla Polonia, che però comunque ha una produzione pari a poco più della metà di quella italiana.
Rieccoci in linea. Ecco, parlando di industria degli elettrodomestici, il tema dominante è l'interconnessione. Avremo la lavatrice interconnessa e controllata dal telefonino, il forno interconnesso e quant'altro. Questo sicuramente è uno degli aspetti del 4.0 e ha vantaggi produttivi e anche in termini di redditività. Però io mi sono sempre domandato, ingegnere, a che cosa cavolo serve questo? Cioè, a me di controllare col telefonino il mio forno non me ne importa niente. Perché la gente dovrebbe appassionarsi a ciò?
Ma io credo che magari do un minimo di contesto su questo.
Sono... No, per carità, abbiamo 3 minuti.
Ok, nel 2010...
Risponda entrando in res.
Ok, sono circa 250 milioni, almeno così è stimato il numero di prodotti interconnessi, no? Che sono nel mercato nel 2017. La crescita annuale è impressionante, quindi c'è una crescita annuale di più del 30%, fra il 30 e il 40%. Perché? Perché chiaramente questo ci dà molti gradi di libertà, quindi ci consente di controllare, di fare delle operazioni che normalmente richiedono la presenza davanti alla lavatrice dell'utilizzatore, possiamo fare questo stando comodamente anche fuori casa.
Ma la lavatrice però non va a prendere da sola i panni dal cesto e se li mette dentro?
Non ancora, ma questo potrebbe essere un secondo step, no? Proprio dopo lo step della digitalizzazione si comincerà sicuramente a pensare anche a questo. È un grande beneficio anche per i produttori però, e anche per il consumatore poi in fondo, perché dall'interconnessione delle fabbriche, quindi dei processi e poi anche dei prodotti, i dati che si ricavano sono fondamentali per poi intervenire sull'innovazione del prodotto, il miglioramento delle prestazioni, il miglioramento del servizio di assistenza.
Comunque quindi, voi prevedete di fare 1 milione di pezzi interconnessi su i 22 prodotti, questo nel 2018 diciamo?
Sì, come numero sì, la cosa che però è importante, e questo anzi io invito tutti i radioascoltatori a partecipare alla Eurocucina il 17 aprile del prossimo mese, quindi.
Ah, Eurocucina è una fiera che si terrà a Milano, in Fiera di Milano, il 17 aprile. Gli amanti di queste cose, non io, ma gli ascoltatori, potranno intervenire. Ecco, poi anche sul tema degli elettrodomestici interconnessi, io sollecito la vostra opinione. Voi avete un elettrodomestico interconnesso a casa? Come funziona? Potete scrivere a fabbrica radio24.it e poi secondo voi è utile interconnettere tutto oppure è l'ennesima trovata per alzare il prezzo e queste sono delle bubole? Fatecelo sapere e noi ne parleremo in trasmissione, magari gireremo anche alcune delle vostre lettere al capo di Whirlpool, uomo notoriamente cattivissimo. Ecco, finisca il pensiero sugli elettrodomestici interconnessi.
Ma quello, oltre ai elettrodomestici, ricordiamoci che poi siamo anche all'inizio di una nuova rivoluzione industriale che si chiama 4.0, quindi avremo la digitalizzazione anche degli stabilimenti, dei processi produttivi, il modo di lavorare cambierà in modo significativo nei prossimi anni, è una sfida che dobbiamo saper cogliere perché già da oggi dobbiamo capire quali saranno le competenze richieste nel futuro per vincere questa sfida.
Bene, dobbiamo interromperci qua, però farò ancora un paio di domande a Davide Castiglioni per i contenuti speciali che potete trovare sul sito della trasmissione andando sul sito di Radio 24, però mi tocca purtroppo salutarvi e quindi non si può che concludere dicendo viva le fabbriche, viva l'acciaio e viva i robot. Buon sabato a tutti.